E mentre si evolve la musica di Mendelssohn che stiamo ascoltando questa mattina nell'apertura musicale, sì, no, la vostra radio non ha dei problemi, è la mia voce che ha dei problemi, motivo per cui mi sentirete parlare piuttosto poco, ma vi do un primo buongiorno. Io sono Carlo Centemeri e questa è l'apertura musicale di Radio Popolare, e dopo vi spiego perché la mia voce è così e perché è collegata alla sinfonia che stiamo ascoltando e anche a quello che ascolteremo più tardi. Ovviamente, come sempre, siamo qui in diretta, quindi diretta a @popolarenetwork.it oppure sms, telegram o whatsapp al 331 6214013, come da sempre, e andiamo avanti a sentirci questa meraviglia di Mendelssohn.
Thank you.
il finale della terza sinfonia in la minore di Felix Mendelssohn Bartholdy, la sinfonia nota come la scozzese. E ripeto, buongiorno a tutti da Carlo Centemeri ed eccomi qua da voi. Come sentite, la mia voce è un po' KO oggi, ma si tratta, diciamo, di questioni legate al periodo, come penso tu in tanti stiamo sperimentando. Io ero riuscito a scavallarmi non so quante cose nei mesi e negli anni passati, diciamo che questa volta mi sono beccato qualcosa che mi ha messo l'apparato respiratorio un po' KO per una buona settimana. E appunto vi ho messo la sinfonia scozzese perché il tutto si è originato da una serie di performance che sono andato a fare in Scozia lo scorso weekend. Vi ho pensato da quei luoghi bellissimi perché domenica scorsa non ero appunto in Italia, e proprio atterrando e tornando indietro dalla Scozia mi sono trovato sull'aereo con tutto un po' un orecchio tappato, tutto il naso così come messo, eccetera. Quindi in questa settimana potete immaginare la fiera di rimedi naturali e non naturali che ovviamente abbiamo cercato di portare avanti, perché adesso già mi sentite con una voce bella, chiara, dove si sente tutto, ma qualche giorno fa non era neanche così. E come dicevamo appunto durante i nostri giretti scozzesi, io sono andato a occuparmi di un autore per me piuttosto insolito, perché sono andato in una performance teatrale a suonare musiche di un compositore che io amo moltissimo, ma che un po' per chi di voi conosce il mio mondo esecutivo, che è diverso dal mio mondo radiofonico, ecco, non fa proprio parte del mio repertorio comune, perché stiamo parlando di Philip Glass e in particolare di quel capolavoro che sono le sue Metamorfosi per pianoforte. E proprio per spiegare un po' a tutti quanti di che cosa stiamo parlando, questo ciclo di composizione per pianoforte, ci ascoltiamo la seconda delle Metamorfosi di Philip Glass nell'esecuzione dello stesso compositore, da quel bellissimo disco che fu Piano Works, uscito ormai parecchi anni fa. la seconda metamorfosi di Philip Glass, qui nell'esecuzione dell'autore dal suo album Solo Piano, ormai un disco degli anni 80 che comprendeva all'epoca tutta una serie di composizioni pianistiche di Glass eseguite da lui, compositore tra l'altro che all'epoca era ancora in un certo senso in via di affermazione, perché c'erano già stati poi i primissimi trionfi, poi ci sarebbe stata la successiva consacrazione del resto dell'attività degli anni 80. Mattina, quella di oggi, che è anche un po' anche legata a tante un po' cose che stanno succedendo, anche un po' di brutte notizie che sono arrivate ieri, ma ne parleremo, legate al mondo della musica, ma ne parleremo poi dopo, durante il prossimo segmento. Adesso diciamo un po' nei prossimi 10 minuti continuiamo a mantenerci un po' la serenità di quest'ora del mattino, un po' con questo tempo grigio, questa pioggerella, che cioè io, come sentirete con la voce così un po' come sono conciato, non penso che questa mattina dopo la trasmissione, a parte un altro impegno che ho, passerò molto il tempo in giro, andrò a cercare di coprirmi. Voi invece che cosa farete oggi? Soprattutto avete delle attività musicali in corso, avete dei concerti che andate a vedere, delle cose che volete un po' dirci, segnalarci, che cosa succede un po' di questa vostra domenica 9 febbraio. Noi appunto andiamo un po' avanti adesso con l'ascoltare qualche altra chicchetta musicale del giorno e andiamo anche un po' a raccontare un po' che cosa è successo oggi. Diciamo che i compositori che sono un po' nati e morti il 9 di febbraio sono anche abbastanza, ad esempio uno che nasce oggi è Alban Berg, per dire, ma non solo, per dire anche Witt, per esempio, interessante compositore tedesco della generazione un po' successiva a quella di Bach, e visto che parlavamo di Bach, anche un suo cugino, cioè Johann Egidius Bach, che aveva una ventina d'anni più di lui, che appunto nasce anche lui il 9 febbraio. Ma tra i compositori sicuramente importanti che nascono il 9 di febbraio, cioè a cui oggi possiamo augurare buon compleanno, c'è invece uno dei protagonisti della letteratura chitarristica, ossia ovviamente nessuno che abbia mai avuto a che fare con una chitarra può non conoscere questo compositore. Stiamo parlando del napoletano Ferdinando Carulli, del quale ci ascoltiamo adesso il primo tempo della prima delle sonate per chitarra sola, opera 21. Thank you. le note di Ferdinando Carulli, uno dei probabilmente dei più importanti autori che la storia della musica abbia avuto nei confronti di uno strumento come la chitarra, di cui oggi appunto festeggiamo il compleanno perché era nato proprio il 9 di febbraio, il giorno di oggi. E ci manca ancora qualche secondo a chiudere la prima parte dell'apertura musicale di oggi qui su Radio Popolare. Appunto, aspettiamo anche appunto di sapere da voi gli appuntamenti musicali, quello che avete intenzione di fare di musicalmente interessante di oggi, che cosa state facendo invece adesso mentre ci state ascoltando, e io sempre qua con la mia voce che sta un po' alla volta tornando ma ancora non è tornata, sono sempre Carlo Centemeri. Adesso nella seconda parte, che troveremo fra poco dopo appunto qualche istante di consiglio per gli acquisti, andiamo a raccontare un po' anche che cosa sta succedendo in questo momento nel mondo musicale, e purtroppo abbiamo anche delle brutte notizie, ma ci risentiamo tra qualche secondo. Thank you. le note di Henry Purcell, questo il Three Parts on a Ground, cioè tre parti sopra un basso continuo, quindi questo brano che è un po' a metà tra una ciaccona e un ciclo di variazioni, però sempre con questo linguaggio straordinario che Henry Purcell ha sempre avuto lungo tutta la sua storia, appunto ancora a intuire il concetto di tonalità, ma ancora proveniente dal concetto di modalità, quindi sentiamo delle note che a tratti a noi oggi paiono qualcosa blues, qualcosa strano, qualcosa così, ma in particolare fanno tutte parte della geniale visione di Henry Purcell. E proprio pensando a Henry Purcell mi viene in mente di comunicarvi purtroppo che ieri c'è stato un gravissimo lutto nella musica antica italiana, perché è venuto a mancare Roberto Balconi, che è stato uno dei controtenori più importanti che l'Italia abbia mai avuto, nonché successivamente un insegnante di canto alla Civica di Milano, al Conservatorio di Novara, che ha formato un'infinità di allievi che oggi sono in carriera, e parallelamente anche poi un direttore del suo ensemble Fantasias. E Fantasias proprio è un termine che viene proprio da Henry Purcell. Ovviamente un po' chi di noi, cioè, ovviamente lo conosceva, ci ha avuto a che fare nel corso degli anni, e oggi ovviamente è una situazione veramente di grande grande tristezza, grande grande sgomento, perché vabbè, per quanto ci possa essere ovviamente la certezza che dovunque egli sia adesso sta sicuramente meglio di noi, non si prende il freddo e la pioggia di Milano di oggi, e sicuramente può ancora sentire questa musica bellissima che noi ascoltiamo. Tuttavia ovviamente il fatto di non poter più godere della sua compagnia e della sua presenza, anche perché era anche una persona davvero straordinaria dal punto di vista personale, ovviamente è una cosa che dispiace a moltissimi di noi. Ieri c'è stato in generale un'ampia apparizione di post sui social, eccetera. Adesso spero che ovviamente anche i media poi nelle prossime settimane possano dare proprio alla figura di Roberto Balconi giustamente il giusto rilievo. Era purtroppo una notizia che si aspettava da un po' di tempo, perché purtroppo era noto da un po' di tempo che aveva una situazione purtroppo di salute che non gli avrebbe permesso troppo tempo, ma oggi quello che possiamo fare questa mattina è andare giustamente a ricordare questa straordinaria figura di artista tramite alcune delle sue pubblicazioni. La sua discografia non è gigantesca, con dentro alcuni titoli davvero straordinari, ad esempio Roberto è presente tra i cantanti dell'incoronazione di Popea nella storica registrazione che fece John Eliot Gardiner per la Archive, disco importantissimo, ma altrettanto ha fatto produzioni legate a tantissimi altri autori. E ad esempio un disco davvero molto bello nel quale lui cantava era la registrazione del San Giovanni Battista di Alessandro Stradella, un altro autore a cui Balconi dedicò più di una registrazione, e questa è un'aria tratta dalla seconda parte, Io per me non cangerei. Thank you.
tanti tormenti che l'alma agitate con astrorità. Traditi tormenti che l'alma agitate con astrorità. Voi siete contenti che gioia portate, che gioia portate a questo mio cuore. Che gioia portate a questo mio cuore.
La voce di Roberto Balconi da questa magnifica aria del San Giovanni Battista di Alessandro Stradella. Roberto Balconi che, come dicevamo, purtroppo ci ha lasciato nella giornata di ieri. Ovviamente questo è stato un colpo molto duro per tutti coloro che avevano avuto modo di lavorare con lui, avere a che fare con lui. Una persona davvero splendida sia sul piano personale che sul piano professionale, che purtroppo è stato stroncato da un brutto problema di salute troppo presto, perché per quanto appunto la sua attività vocale si fosse ormai diradata da parecchio tempo, in realtà era sempre attivissimo musicalmente, dirigendo in tutto il mondo e in parallelo anche registrando col suo ensemble Fantasias e poi insegnando al Conservatorio di Novara. E ad esempio proprio una pubblicazione piuttosto recente che aveva fatto come direttore in compagnia tra l'altro di una cantante che peraltro fa anche parte dei suoi allievi e che è sicuramente uno dei nomi più in vista della scena barocca attuale, che è Carlotta Colombo. È una pubblicazione sulle cantate italiane per la Brilliant Classics, che era appunto uscito non moltissimo tempo fa, e proprio da questa raccolta andiamo a prendere quella che è probabilmente una delle cantate più famose di Georg Friedrich Händel, cioè Tu fedel, tu costante. Come dicevamo, Carlotta Colombo qui è solista e con l'ensemble Fantasias c'è il suo direttore Roberto Balconi. Thank you.
cose belle e mio fedele. Tu fedele, cui scintillano nel seno sempre nome famiglie. Tu costante, che cuore vanti di viso in mille parti e mille. Incostante, infedele, traditore. Questi fideno, questi giusti titoli sono i pregi tuoi. Onde superbo, per poi, spergiuro, menzognero. Tu fedel, tu costante, ma non è vero.
Thank you.
pace di figli a te da bene, di liquore ti piace il labbro lusinghiero, di lidia il biondo crine, ma il tuo cuore catena. In me ti piace il brio, e con vario desio, or per lidia, or per figli, or per liquori, ed or per me, quando nel tuo seno nutrir costanti ardori, con volubile genio ed incostante, sei di tutti un veleno, infido traditore, non fido mente. Se li cuori vide di oppio parte nel tuo cuore, se li cuori vide di oppio parte nel tuo cuore, come puoi dir traditore che il tuo cuore è tutto mio? Come puoi dir traditore che il tuo cuore è tutto mio?
Thank you.
e siamo sempre qui sulle frequenze di Radio Popolare. Io sono sempre Carlo Centemeri, ovviamente, come dicevamo, diretta a chiocciolapopolarenetwork.it oppure SMS, Telegram o WhatsApp al 331-6214013. Questa mattina si parla poco, come sentite dalla mia voce molto conciata, ma questo non ci ha impedito di iniziare con questo ascolto un po' particolare, la terza parte della apertura musicale di questa mattina, dopo che abbiamo dedicato la seconda quasi interamente alla scomparsa avvenuta ieri del controtenore, direttore e didatta Roberto Balconi, una delle figure più rappresentative all'interno del mondo della musica antica. Ovviamente quello che abbiamo detto è fatto ascoltare, è legato a lui, come dicevamo, lo trovate come sempre poi in podcast immediatamente dopo la fine della trasmissione sul sito di Radio Popolare, perché sapete che ci potete ovviamente riascoltare quando volete. E invece questa terza parte l'abbiamo fatta partendo da una serie di ascolti legati a un mondo invece barocco un po' trasfigurato. Cioè, se prima abbiamo ascoltato nei brani ascoltati precedenti tutte le cose fatte in maniera molto precisa, molto filologica, invece in questo caso abbiamo ascoltato lo Stuyvesant String Quartet che ha eseguito questa sonata a quattro di Giuseppe Tartini, e tra l'altro, come sentite, l'ha eseguito come se fosse stato un quartetto per archi, perché questa cosa l'avete sentito anche dai click clock sullo sfondo. Viene da un bellissimo LP della Nonsuch che ormai penso sia stato stampato verso 67-68, che appunto voleva andare a prendere musica per i prodromi della musica per quartetto per archi, a partire da Purcell, poi appunto Tartini e poi Dietersdorf e Haydn, quindi un po' un disco che volesse mettere insieme repertorio che avrebbe anticipato poi il quartetto per archi, oppure scritto veramente per quartetto per archi. Grazie per Luigi che dice forza Carlo, ok, spero che la mia voce veramente non sia troppo inascoltabile, ma ripeto, è già molto migliorata rispetto ai giorni scorsi. Comunque non appena finisco qua vado a fare ancora una cosetta, poi vado a curarmi. Ma proprio perché abbiamo parlato della percezione del barocco un po' come era nell'Ottocento, come era nella prima parte anche del Novecento, quindi in questo caso un brano a quattro doveva essere abbastanza obbligatoriamente un quartetto, ecco, la questione è che l'Ottocento, e ne parlavamo anche con vari colleghi durante questa settimana, ovviamente è un momento nel quale noi sul barocco sappiamo pochissime cose, e anche la musicologia non è ancora una disciplina precisa scientifica come quella odierna, ma soprattutto la questione è che dal barocco arrivano delle storie abbastanza mitologiche che ci portano a inquadrare le vicende dei compositori di quel periodo in modi straordinariamente romanzati, che ovviamente in molti casi ancora oggi sono presenti un po' nella Vulgata e non siamo ancora riusciti a levarci di torno. Tante, diciamo, stupidaggini sul canto di Vivaldi vengono da varie biografie ottocentesche, perché stranamente Vivaldi non lo si suonava ma se ne scriveva, e questo è abbastanza particolare. Ma la stessa cosa avviene per Stradella, su cui si raccontò un po' questo e quest'altro. L'Ottocento è anche il momento nel quale Pushkin inventa la questione tra Salieri e Mozart, che ovviamente non ha avuto vita, ma dato che poi tutti l'hanno visto in Amadeus, sono convinti che sia vero che Salieri e Mozart si odiassero, e l'avvelenamento, tutto, cosa che sappiamo benissimo dalla storia essere una totale invenzione letteraria. Ma appunto in questo periodo non mancano le opere liriche in cui soggetto è la vita di un compositore. Una di queste è stata considerata all'epoca l'opera più importante dopo Wagner, siamo quindi alla fine dell'Ottocento, è un'opera che è appena stata rimessa di nuovo in scena in un teatro europeo, è un'opera di un compositore che noi oggi conosciamo pochissimo, Hans Pfitzner, e si tratta del Palestrina, composizione che comprende diversi interludi sinfonici, e ce ne ascoltiamo uno in questo momento.
Thank you.
il primo dei tre preludi per Il Palestrina di Hans Pfitzner, questa opera che ha un'importanza capitale all'interno della storia dell'opera, purtroppo in Italia non è, penso, messa in scena da una quantità di tempo davvero pazzesca. Comunque stiamo parlando di questo compositore Hans Pfitzner, che era di genitori tedeschi ma era nato in Russia, a Mosca, nel 1869, e poi morirà esattamente lo stesso anno di Richard Strauss, cioè nel 1949. E appunto, tra le sue cose più famose, è molto bella anche dal punto di vista anche proprio operistico tecnico, c'è proprio questa leggenda musicale che si chiama Palestrina, che va in scena per la prima volta il 12 giugno del 1917 sotto la bacchetta di Bruno Walter, e in questo caso appunto c'è una registrazione dei tre preludi sinfonici che fanno da intermezzi, fanno da inizio dei tre atti, che era stata registrata poi nel 65 su questo disco da Ferdinand Leitner con i Berliner Philharmoniker. Questa opera, che appunto riprende in modo molto romanzato la biografia di Giovanni Pierluigi da Palestrina, adesso sta un po' rivedendo la scena sui teatri europei, chissà mai che magari si veda qualcosa anche dalle nostre parti. E sempre parlando di rappresentazioni operistiche un po' particolari, qualche giorno fa mi stavo riascoltando la musica che fra qualche istante sentirete in sottofondo e che è l'ouverture di un'operetta, secondo me, davvero bellissima, ossia Il Paese del Sorriso di Franz Lehár.
Thank you.
Il paese del sorriso, Franz Lehár, questa operetta è andata in scena a Berlino nel 1929 per la prima volta col titolo tedesco Der Landeslächels e poi successivamente L'Epoi du Sourire in Francia un paio d'anni dopo. Operetta tra l'altro curiosissima perché ha la particolarità di essere un'operetta che finisce male, cioè non c'è il solito happy end che ovviamente si confà maggiormente a questo genere che è sempre stato legato al concerto di musica leggera, quindi non ovviamente a tutta una certa tragicità e potenziale pesantezza dell'opera, della grande opera, dell'opera lirica. L'operetta doveva essere teoricamente qualcosa di leggero sia dal punto di vista musicale che dal punto di vista del testo, e la cosa molto particolare proprio che questa è un'operetta che finisce male e ovviamente uno ci rimane un attimino così, dice ma perché, ma cioè, non ci si può neanche più fidare delle operette. Allora, un po' di indicazioni prima ovviamente di andare a finire la puntata di oggi pomeriggio, ricordi d'archivio ore 15:35, sempre a cura ovviamente di Claudio Ricordi, e il protagonista oggi è Danilo Rossi, che è stato prima viola per 36 anni nell'Orchestra della Scala, oggi è in pensione ma è attivo su tutti i fronti musicali, è sempre molto entusiasta ovviamente in quello che fa e ha avuto una vita molto interessante che ha preso la forma di un libro uscito recentemente per Baldini e Castoldi che si intitola Viola d'amore, e appunto oggi pomeriggio se ne parla appunto con Claudio Ricordi, che l'ha intervistato in varie occasioni sentendo appunto una minima parte della sua multiforme vita musicale, una vita comunque vissuta sempre a sinistra, quel tipo di sinistra sana e spontanea proprio tipica dei romagnoli quale Danilo Rossi è, e tra l'altro appunto Danilo Rossi il compagno violista e amico storico di Radio Popolare. Quindi vi ricordo l'archivio con Claudio Ricordi oggi pomeriggio, domenica 9 febbraio alle 15:35, immediatamente dopo il GR. E io vi ricordo ovviamente sempre che quando volete fare due chiacchiere di musica con me, ovviamente non ho sempre questa voce ma si può farlo anche per iscritto, mi trovate sempre come sapete su Facebook o su Instagram come Carlo Centemeri, chiedetemi l'amicizia, seguitemi, fate quello che volete, sono sempre contento di ricevere suggerimenti, dei commenti, parlare di quello che volete voi, oppure anche tramite il mio sito carlocentemeri.it. e per andare a chiudere la puntata di oggi tra gli altri anniversari che abbiamo un po' citato c'è anche quello di un musicista legato proprio al mondo della musica leggera ma del Novecento, cioè Percy Faith, autore di tante sonorizzazioni, orchestrazioni per il mondo del pop, suo il singolo della colonna sonora di Scandalo al Sole che vendete ancora di più rispetto al disco originale, e proprio prima di lasciarci ci ascoltiamo un suo brano originale con questo misto di suoni classicheggianti ma direzione chiaramente mista tra il jazz e il pop, quel bel melting pop degli anni 60, e con questo ovviamente vi auguro una buonissima giornata su Radio Popolare e ci risentiamo per tra qualche minuto dopo il TG con la rassegna stampa. Questa è Go Go Pogo.